Benvenuti su Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato e andranno in onda alle ore 14. In questo episodio parleremo di Il neurologo incontra il palliativista con il dottor Simone Veronese, la dottoressa Cristina Moglia. Buon ascolto!
Buongiorno! Oggi su Neuropod il dottor Simone Veronese, medico palliativista, responsabile della ricerca clinica della Fondazione Faro di Torino e membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Cure Palliative. A intervistarlo sono io, Cristina Moglia, ricercatrice dell'Università di Torino e neurologa del Centro Regionale Esperto per la SLA di Torino. A dicembre 2017 è stata approvata la legge 219, concernente le norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Questa legge rappresenta uno strumento fondamentale per il percorso di cura del malato, affermando il diritto all'autodeterminazione. Si compone di soli 8 articoli, tra i quali cito il primo, consenso informato, il secondo, terapia del dolore, il terzo, minori incapaci, il quarto, che tratta di disposizioni anticipate di trattamento, e infine il quinto, sul quale ci concentreremo, che introduce il concetto di pianificazione condivisa delle cure tra medico e paziente. Dottor Veronese, puoi chiarire qual è la differenza tra disposizioni anticipate di trattamento e pianificazione condivisa delle cure?
Le disposizioni anticipate di trattamento sono normate dall'articolo 4 della legge 219. Sono rivolte ad ogni persona, cioè ad ogni cittadino, non al malato o al paziente. La persona deve essere maggiorenne, capace di intendere e di volere e adeguatamente informata. Attraverso le DAT può esprimere le proprie volontà, nel caso di una futura incapacità ad autodeterminarsi, rispetto agli accertamenti diagnostici, le scelte terapeutiche o i singoli trattamenti sanitari. E anche la possibilità di indicare un fiduciario, cioè una persona di propria fiducia che possa fare le veci del dichiarante nelle relazioni con i medici e l'equipe curante. La pianificazione condivisa delle cure invece, detta anche PCC, è normata dall'articolo 5 della legge ed è rivolta ai pazienti, quindi persone affette da patologie croniche, progressive, inarrestabili, a prognosi infausta, i quali possono esprimersi sugli stessi temi previsti dalle DAT, dopo aver però ricevuto le informazioni necessarie da parte del proprio medico di fiducia. Anche qui i pazienti hanno la possibilità di scegliere un fiduciario. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, la PCC può essere anche espressa attraverso la videoregistrazione o attraverso dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. La pianificazione condivisa delle cure deve essere riportata in forma scritta o videoregistrata nella cartella o nel fascicolo elettronico del paziente, affinché possa essere disponibile nel momento in cui dovessero compiersi gli eventi pensati durante la pianificazione stessa. Una differenza sostanziale, quindi, fra le DAT e le PCC è che le DAT possono, secondo la legge, essere in tutto o in parte disattesa in presenza di alcune condizioni specifiche, mentre la pianificazione condivisa delle cure deve sempre essere rispettata dal medico e quindi è uno strumento più potente.
Dottor Veronese, che ruolo svolge il neurologo nella pianificazione condivisa delle cure?
Sono molti gli aspetti nei quali il neurologo può essere coinvolto nel processo di pianificazione delle cure con un paziente che abbia ricevuto una diagnosi di una patologia cronica ad andamento inarrestabile e a prognosi infausta. La legge innanzitutto dice, all'articolo 1, che il medico si deve occupare della costruzione di una relazione di cura e di fiducia con il paziente stesso, perché le conseguenze di questa relazione saranno il fatto che il paziente potrà ricevere un'informazione adeguata sul decorso della malattia, sulle possibili scelte diagnostiche e soprattutto sulle scelte e le possibilità terapeutiche che ne possono. Il medico si deve anche occupare di informare il paziente di quello che succederà dopo queste scelte terapeutiche, quindi che il paziente, per esempio, potrà interrompere un eventuale percorso di cura, sospendere qualunque trattamento non più gradito. Tutto questo però può avvenire solo all'interno di una relazione di cura e di fiducia. Un altro ruolo importante del neurologo è di far capire al paziente che rinunciare a un trattamento non significa rinunciare ad essere curati, perché le cure si possono interrompere o non iniziare, ma il prendersi cura non si deve arrestare mai. Il medico non può mai abbandonare il paziente, anche quando egli rifiuti le cure da lui proposte, ma piuttosto lo deve inviare a dei servizi idonei, come potrebbero essere le cure palliative, che possano occuparsi della sofferenza, la quale a sua volta può essere la conseguenza della malattia o anche del rifiuto delle scelte terapeutiche. La legge dice che il tempo della comunicazione è tempo di cura e il neurologo, come tutti i medici, deve sapere che il tempo è uno strumento di cura, è un'attività per la quale bisogna trovare delle risorse idonee.
Quali strumenti ha a disposizione il neurologo nel processo di pianificazione condivisa delle cure?
Innanzitutto il tempo. Non possiamo dimenticarci che per fare una pianificazione delle cure, che è un percorso, è necessario il tempo e quindi il tempo diventa uno strumento di cura. Sappiamo che la pianificazione condivisa delle cure deve essere documentata e abbiamo visto che può essere documentata in modo scritto, quindi sulla cartella clinica oppure videoregistrata o attraverso altri strumenti che attestino che quella è veramente la volontà del nostro paziente. Quindi la cartella clinica, il fascicolo elettronico, la documentazione medica del paziente diventano strumenti per fare un'adeguata pianificazione delle cure. Questa pianificazione deve riportare ovviamente oltre ai dati del paziente e a quelli del medico che sta pianificando le cure l'eventuale presenza di un fiduciario e soprattutto quali sono i temi dei quali si è discusso e per i quali il paziente si è espresso in termini di consenso o dissenso agli accertamenti diagnostici e ai trattamenti proposti. Ed è buono che ci sia anche una spiegazione del processo che ha portato alla pianificazione stessa. Ricordiamoci che l'obiettivo di questa fase è che il nostro collega, che eventualmente dovrà poi mettere in atto le cure che noi abbiamo condiviso con il paziente, abbia a disposizione, nella massima chiarezza, tutti gli elementi che hanno portato a quelle decisioni e che si possa quindi comportare in scienza e coscienza nel rispetto del diritto nel modo più adeguato e corretto possibile. Esistono inoltre degli strumenti specifici a disposizione del medico e quindi del neurologo. Sappiamo tutti, per esempio, che nel mondo della sclerosi laterale amiotrofica da molti anni, quindi molto prima di questa legge del 2019, sono stati sviluppati degli strumenti con l'obiettivo di pianificare le cure e quindi adeguare le scelte terapeutiche dei pazienti nell'ottica proprio della condivisione del percorso e degli obiettivi. Questi strumenti sono disponibili, per esempio, nei centri SLA o sono stati sviluppati e pubblicati dalle associazioni dei malati, come nel caso dell'AISLA. Anche al di fuori del mondo della SLA esistono esempi di strumenti sviluppati proprio per aiutare il neurologo nel processo di pianificazione delle cure. Un esempio che vi riporto è uno studio nazionale multicentrico che si chiama CONCURE e che nel mondo della sclerosi multipla si sta occupando della traduzione, dell'adattamento culturale e della validazione di un booklet che è nato in Nuova Zelanda proprio con l'obiettivo di pianificare in modo corretto, quindi in base alle scelte e ai valori del paziente, mettendo in evidenza tutto il percorso che sta dietro al processo di pianificazione delle cure, quello che si vuole raggiungere con il paziente. Esistono anche altri strumenti non specificamente nati nel mondo della neurologia, ma che possono essere utilizzati per questo processo. Sono strumenti nati soprattutto nel mondo delle cure palliative e delle cure di fine vita e considerano molti aspetti, alle volte anche al di fuori delle scelte strettamente terapeutiche. Per esempio chiedono al paziente di riflettere rispetto ai luoghi di cura, al fatto di voler passare la fine della propria vita a casa piuttosto che in una struttura o in un reparto ospedaliero. Tengono in considerazione il ruolo del caregiver e quanto possa essere affaticato nel percorso assistenziale. Tengono in considerazione gli aspetti più psicologici e anche spirituali ed esistenziali del paziente. Tra questi ricordo per esempio uno strumento che si chiama Priorities for Care, oppure un altro strumento che si chiama Preferred Place of Care, e anche un gioco interessante fatto con le carte che si chiama Go Wish e che permette in modo informale ma strutturato di costruire insieme al paziente una pianificazione condivisa delle cure centrata sui valori, sui desideri e sulle scelte. Uno dei punti più controversi e che più spesso mettono in difficoltà al neurologo è quando si deve iniziare un percorso di pianificazione delle cure. Ebbene, molti di questi strumenti hanno dei suggerimenti pratici che ci consentono di discutere e riflettere con il paziente rispetto alle dimensioni importanti nella loro vita attuale, che possano riverberarsi al futuro. Quindi questi sono dei triggers che vengono suggeriti per quando iniziare queste conversazioni. Concludo ricordando un aspetto per me fondamentale. La pianificazione condivisa delle cure non è un modulo firmato, ma è un percorso documentato e condiviso che coinvolge il paziente, il medico ed eventualmente il fiduciario e che diventa un potente strumento di cura. Non si può improvvisare, ma con un'adeguata formazione per ogni medico può diventare un valido strumento.
Ringrazio il dottor Veronese per aver fatto chiarezza sulla pianificazione condivisa delle cure. In sintesi, l'introduzione della legge 219 rappresenta un punto di svolta nel percorso della pianificazione delle cure condivisa tra medico e paziente, e fornisce al neurologo uno strumento straordinario per la gestione dei bisogni della persona affetta da patologia complessa, quale quella neurologica, nella costante tutela delle sue volontà. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguire il prossimo podcast dal titolo Nuovi approcci terapeutici nelle malattie del motoneurone. Grazie.
La puntata di oggi è finita. Seguici su www.neuropod.it e stay tuned.